Nel nostro approfondimento di ieri abbiamo parlato della World Map Drawn by a Fish, cioè della mappa del mondo disegnata da un pesce, messa a punto dal geofisico e oceanografo sudafricano Athelstan Spielhaus, che ha immaginato una mappa disegnata da un pesce. Al centro di questa visione del mondo ci sono ovviamente gli oceani, e oggi cerchiamo di prendere in prestito questa stessa prospettiva. Lo spunto ce lo offre la terza conferenza delle Nazioni Unite sull'oceano, che si conclude oggi a Nizza. E mi ha raggiunto in studio Cristiana Coletti, che saluto. Buongiorno.
Buongiorno Mattia e buongiorno a chi ci ascolta. Eh sì, oggi guardiamo agli oceani e lo facciamo partendo da questo vertice che ha lanciato un chiaro segnale. È tempo di passare dalle parole ai fatti. Fra i concetti chiave, lotta alla plastica, più risorse per la tutela marina e decisioni politiche che tengano conto della scienza. Ma Mattia, siamo davvero di fronte ad una svolta?
Lo vedremo, cercheremo di capirlo anche con i nostri ospiti oggi, che sono prima di tutto Roberto Danovaro. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Lei è professore di ecologia e biologia marina presso l'Università Politecnica delle Marche, presidente della Fondazione Patto con il Mare per la Terra. Lei è uno dei protagonisti del dibattito internazionale sulla tutela degli ecosistemi marini. E poi saluto anche Alessandro Vanoli. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Lei è scrittore, esperto di storia mediterranea, è autore di numerosi libri, uno in particolare che ci ha molto colpiti e di cui abbiamo parlato già qui su Rete 2. Si tratta di Storia del mare, un volume monumentale in cui ricostruisce il rapporto tra gli esseri umani e il mare, pubblicato dalla Terza nel 2022. Allora, inizierei con lei, Roberto Danovaro, questa nostra chiacchierata. Lei ovviamente ha seguito la conferenza di Nizza, che si conclude oggi. Ecco, questo genere di vertice non sempre porta a conclusioni vincolanti e concrete. In questo caso, secondo lei, la conferenza ha segnato un punto di svolta concreto per la salute degli oceani?
Ma io penso che il punto di svolta sia segnato dall'urgenza dei fatti, diciamo, dalle situazioni in cui versiamo. Queste conferenze intanto sono svolte periodicamente per fare un po' il punto della situazione e per tenere la barra dritta, non che non si faccia niente nel frattempo, però non sono come gli accordi per l'IPCC o per l'IPBES per definire nuovi target. Certo è che quest'anno c'è un elemento innovativo, diciamo, l'oggetto della discussione è quella del proteggere e restaurare gli ambienti marini, perché questa è un po' la priorità che abbiamo per preservare i nostri oceani. Ma contemporaneamente, durante proprio la conferenza, pochi giorni fa, è stato anche promosso e approvato dall'Unione Europea il patto sull'oceano. Quindi per la prima volta abbiamo un patto, un impegno formalizzato.
Un patto dunque per l'oceano dell'Unione Europea. Quali sono i contenuti, almeno quelli che lei reputa importanti anche dal punto di vista della sua esperienza su questi temi?
Ma il patto in qualche modo rappresenta un vero punto di riferimento anche per il futuro dell'azione europea, perché per la prima volta mette assieme un po' tante cose che negli ultimi decenni avevamo fatto. Facciamo un esempio. Nei primi anni del 2000 si è concepita la strategia marina, che poi è stata approvata nel 2008. La strategia marina, la cosiddetta Marine Strategy Framework Directive, era importante perché per la prima volta si passava dal vedere il mare come un luogo dove buttavi degli inquinanti, dei contaminanti. Ci ricordiamo le petroliere che lasciavano gli idrocarburi, ci si sporcava con il costume, no, in spiaggia col catrame, a vedere non più un problema di livelli di contaminazione chimica, ma proprio una vera e propria, diciamo, attenzione all'ecosistema, alla loro biodiversità. Poi nasce la necessità di mappare gli oceani, e allora si fa una maritime spatial planning, cioè si dice ogni paese deve mappare, sapere cosa farà da una parte all'altra. Poi nel frattempo ci sono magari piani di estrazione di idrocarburi, poi piani di produzione di energie rinnovabili con l'eolico offshore, quindi le pale galleggianti, e poi neanche, a dirlo, l'espansione delle aree protette. Ma tutte queste cose erano viste in modo slegato, separato l'una dalle altre. Ecco, il patto sugli oceani per la prima volta mette assieme un po' tutto: conservazione della natura, i programmi sulla qualità delle acque, il restauro delle acque, la lotta ai cambiamenti climatici, turismo, energia, insomma, tutto assieme. Adesso c'è un patto che fa dialogare un po' tutte queste necessità.
Vanoli, noi registriamo però durante questa conferenza, abbiamo registrato dei grandi, importantissimi assenti. Credo che USA e Cina, gli Stati Uniti e la Cina non fossero presenti. E come giudica lei la possibilità di essere effettivo e di avere un impatto di questo congresso, data la grande assenza che registriamo?
Allora, premesso che io non sono un esperto, io sono un povero storico, no? Per cui ho semplicemente dei dati che ritornano in questo senso e guardo le cose inevitabilmente da un altro punto di vista, cioè da quello delle azioni umane a quello delle azioni politiche, eccetera. Che vuole che le dica? Oggi è una giornata che mi vede un po' scettico e un po' negativo in generale, perché la situazione non è proprio di quelle che ti richiamano agli entusiasmi. E se dovessi fare astrazione di tutto quello che ci butta giù di morale e concentrarmi solamente su questo aspetto che mi butta giù di morale, beh, insomma, potrei anche aumentare la dose. Non so se l'India era presente, ecco, ad esempio. La Cina è un Adesso la Cina ha un programma in realtà green di quelli impressionanti, anche perché si trova in una situazione molto complessa e da anni in realtà sta spingendo in una maniera quasi parossistica per riuscire a cambiare la sua situazione interna, quindi non è tanto un discorso relativo agli oceani. Gli Stati Uniti hanno dichiarato in maniera piuttosto esplicita che a loro non gliene importa benemato nulla di tutto questo. Trump ha fatto un passo indietro spaventoso rispetto alle politiche precedenti, con un'idea anche di ritorno all'uso del carbone, eccetera, che fa abbastanza impressione, fa abbastanza pensare. Io sono molto scettico, devo essere sincero. Dopo aver passato molto tempo e continuando ad essere uno di quelli che ha deciso di metterci tutto l'impegno possibile in questo tipo di cose, credo, mi sento un po' solo alla fine dei conti. Poi, per carità, in realtà si fanno cose importantissime e ogni volta che si aggiunge un tassello è un tassello fondamentale rispetto all'indifferenza da cui, come veniva giustamente ricordato, si è partiti un po' di anni fa. È un'indifferenza che echeggia in un mondo piuttosto impressionante in questo momento,
Eh
fatto
sì,
di altre
siamo tutti
indifferenze.
con gli occhi sulle agenzie, insomma, per quello che sta succedendo ovviamente tra Israele e Iran. Ma oggi abbiamo scelto di parlare di oceani e
Ed è giusto che sia così.
ed è giusto che sia così. Io girerei questa domanda a Danovaro. Lei ci ha parlato di questo patto europeo per gli oceani, ma ci sono dei grandi assenti, lo dicevamo prima, gli Stati Uniti, la Cina. Quanto un patto come quello che è uscito da Nizza può effettivamente essere efficace se queste due superpotenze poi non ci sono, non collaborano in qualche modo?
Allora, io penso che possa essere comunque efficace perché anche nell'ambito di un oceano globale, no? Intanto parliamo sempre di one ocean, un unico oceano, però intanto l'Europa sta facendo e fa la sua parte ed è vero anche che alcune azioni, come ad esempio la lotta ai cambiamenti climatici, hanno bisogno di tutti perché senza Cina e Stati Uniti magari siamo a metà, diciamo, dell'azione possibile. Ma nel proprio giardino, nei propri mari, il patto sull'oceano ha un patto per il Mediterraneo, no? Quindi nei nostri mari noi possiamo comunque agire. Forse l'assenza di Cina e Stati Uniti riguarda anche delle dinamiche ovviamente diplomatiche che possiamo anche immaginare, ma anche da questo punto di vista, ecco, il fatto che loro siano effettivamente indietro, perché è vero che gli Stati Uniti hanno detto pescate l'impossibile alle Hawaii, andiamo a prenderci minerali dai fondali, anche quelli internazionali, eccetera. Però, e quindi lì cosa vengono a dire? A rispondere a chi gli chiede ma che cosa state facendo? No? Quindi c'è, secondo me, più che un boicottaggio, anche un non trovarsi in una difficoltà rispetto a un mondo che guarda agli interessi collettivi, al futuro in modo sostenibile e altri che non lo fanno. Per quanto riguarda la Cina, però effettivamente, come dicevate voi, la situazione è un pochettino più complessa perché anche i cinesi hanno cominciato a fare la loro parte. Io ho fatto parte di una delegazione europea a Hong Kong una quindicina di anni fa o poco più, e lì il loro problema era ancora l'inquinamento, lo sviluppo e chi se ne frega dell'ambiente, in poche parole. Adesso invece stanno facendo tanto per la protezione, per il restauro, quindi così come stanno facendo per le rinnovabili, così come fanno per il settore elettrico delle auto, insomma, stanno lavorando alacremente verso degli obiettivi, ma perché hanno capito che tornare al carbone non conviene neanche economicamente, fa costare ancora di più l'energia elettrica. Questo vuol dire, è una mossa ideologica, quindi non, e i cinesi avranno tanti difetti, ma non sono ideologici.
Vanoli, uno degli obiettivi formulati durante questo congresso è l'inclusività, ovvero il coinvolgimento attivo di donne, giovani, popolazioni indigene e comunità locali nelle azioni di conservazione. Secondo lei, quanto c'è la possibilità di coinvolgere tutti questi gruppi di persone? Funziona la comunicazione del problema?
Mi fate sempre le domande sbagliate, nel senso che oggi sono particolarmente negativo, probabilmente. Cioè, dovrei dire sì,
Ma no,
e
lei può
credo
dire
che
quello che vuole,
no,
assolutamente.
diciamo no, perché io vorrei dire sì e basta, ma diciamo che in realtà anche in questo senso, probabilmente le politiche mediterranee su questo sono estremamente avanzate, perché si è fatto tantissimo per lavorare, per quello che ne so, sulle comunità, le comunità di pescatori, le attività, le sinergie. In realtà abbiamo qui davvero, avremo un laboratorio avanzato. E credo che sia forse uno degli aspetti più interessanti di tutta questa storia, che anzi io mi permetterei di collegare in realtà, oltre che alle politiche, diciamo, più legate agli aspetti biologici, anche a quelle umane, cioè
Certo.
il grande riflesso che ha tutto questo nei confronti delle popolazioni che di mare vivono o che sul mare muoiono. Che sono due cose in fondo non direttamente collegate, ma molto vicine in questo periodo. Beh, io credo che ci sia un grado di sensibilità che sia aumentato in maniera enorme e che non dobbiamo disperdere, ecco, probabilmente. Forse l'importanza fondamentale di incontri del genere sta proprio anche in questo, il rendere quei laboratori degli elementi nodali per qualsiasi tipo di politica a venire. E in questo io continuo ad essere una persona molto fiduciosa,
E tra
se
l'altro,
no non farei questo lavoro, ecco, credo.
lei appunto parla delle vicende umane, e di vicende umane lei parla tantissimo nel suo libro Storia del mare, del rapporto tra essere umano e oceani e mare, un legame che rischia anche di essere rotto e di avere conseguenze estremamente negative sugli stessi esseri umani. Ma ci sono vari casi che lei racconta nel suo libro. Uno di questi è l'esempio del merluzzo.
Beh, il merluzzo è un buon esempio dello sfruttamento e della scoperta della possibilità umana di riuscire a esaurire delle risorse che vengono percepite come infinite. In realtà, se c'è una storia del passato che ha a che vedere col mare, è proprio la convinzione netta, magari non proprio esplicitata, che il mare sia infinito. Ed essendo infinito, anche la roba che c'è dentro è infinita. Più o meno in quella convinzione si è consumata una partita non da poco. Era ancora l'Ottocento, quando al largo dei banchi di Terranova si cominciavano ad esaurire in certe zone i merluzzi e la possibilità di incrementare la pesca del merluzzo, perché bastava pescarli in maniera indiscriminata, pescare magari gli animali troppo giovani e la generazione successiva non era in grado di rispondere alle sfide normali anche dei predatori e quant'altro. Questo ovviamente era l'Ottocento, oggi questo è aumentato in maniera parossistica e tutto sommato in queste storie probabilmente si è anche consumata una consapevolezza che adesso noi abbiamo, noi lo sappiamo che il mare non è infinito e soprattutto lo vediamo nel rapporto che abbiamo con il mare. Credo che sia un punto di partenza importante, ecco.
Da Novaro, torniamo a parlare della conferenza un momento. Il 3 giugno lei ha partecipato come relatore al panel One Ocean Science Congress che si è svolto appunto a Nizza nell'ambito della conferenza dell'ONU sull'oceano ed è il coordinatore del progetto europeo Restauro del Mare Profondo per ricostruire i mari europei. Di che progetto si tratta e cosa è emerso di nuovo durante il congresso?
Intanto, si tratta di un progetto importante perché è perfettamente centrato sulle più grandi sfide e i più importanti obiettivi, del congresso. Il progetto si chiama Redress, è un progetto finanziato dalla Comunità Europea con oltre 10 milioni di euro, vede partecipare 16 paesi europei, insomma un progetto che va dall'Islanda per intendersi fino al Mediterraneo orientale, passando quindi Atlantico, Norvegia, Francia, Italia, Spagna e Grecia. Allora, l'obiettivo è restaurare gli ambienti profondi ed è importante perché è stato uno dei punti su cui ha insistito di più la conferenza di Nizza. Il razionale qual è? L'uomo ha fatto il possibile per devastare le risorse perché queste portavano vantaggi economici, cioè non perché ci fosse una volontà necessariamente distruttiva. Anzi, forse adesso c'è un po' più di consapevolezza, quindi sappiamo che se lo facciamo intenzionalmente un danno, però negli ultimi decenni non si sapeva. E però il risultato è che molti ambienti terrestri e altrettanti marini, ma quelli terrestri si vedono, quelli marini no, bisogna mettere la testa sott'acqua, sono rimasti danneggiati. Quindi l'urgenza è la necessità di restaurarli. Ma mentre noi sappiamo come ripiantare le foreste di una gli alberi di una foresta, ecco, più difficile è capire come rigenerare gli ecosistemi marini. E questo, la posizione che ho portato alla conferenza è questa. Attenzione perché il restauro degli habitat marini è un processo lento perché gli ecosistemi hanno bisogno di tempo per rigenerarsi, non è come fare un'operazione, no? O riparare la macchina e poi si riparte, oppure togliere un bruscolino da un occhio, vuol dire rigenerare un organismo, rigenerare un ecosistema. Secondo, costano, nel senso che è meglio non danneggiare che riparare, è meglio prevenire che curare, quindi è meglio proteggere che non dover restaurare, perché i costi ci sono, ma soprattutto per lavorare sott'acqua. E terzo, non ultimo, non tutte le ciambelle vengono col buco, cioè il successo è molto elevato, ma non è certo. Quindi vuol dire che abbiamo sempre un margine di possibilità che si debba ulteriormente intervenire, non basti semplicemente avviare questo processo. Nell'ambito del nostro progetto Redress, noi stiamo però cercando le metodologie più efficaci, meno costose, che permettono di operare a livelli più importanti, spesso con uso di tecnologie molto sofisticate, perché lavorare in profondità non è possibile neanche non in apnea, ma neanche con le bombe, bisogna andarci con i robot sottomarini, ecco.
Come si restaurano ambienti? Ci aiuta a capire concretamente. Lei ha parlato di autostrade sottomarine.
Diciamo che la logica è un po' quella, nel senso che ci sono sostanzialmente due o tre strategie che dipendono anche dall'ambiente marino, perché un conto è restaurare una foresta di coralli profondi, no? E un'altra cosa è riparare o restaurare un banco di corallo, una foresta di mangrovie, una foresta di macroalghe e così via. Quindi sono un po' diverse, ovviamente ogni ambiente ha le sue specificità. Ma in linea di massima ci sono due approcci. Uno è prendo una porzione sana, faccio un vero e proprio trapianto d'organo, diciamo così, una porzione sana di un certo ambiente, ad esempio delle praterie di Posidonia. E come è stato fatto anche per il porto di Monaco, di Monte Carlo, la trasferisco laddove queste non ci sono più e quindi in qualche modo le rigenero e faccio ripartire la ricrescita. La seconda è un pochettino più sfidante ed è quella di raccogliere le larve, le uova, i germi, le plantule dal mare, coltivarle o allevarle in laboratorio e poi riportarle in mare. E quindi questo viene fatto anche per il popolamento di alcune specie in particolare, ed è una cosa che richiede ovviamente altrettanto rilevanti tecnologie, spazi di laboratorio, acquari, eccetera, ma che può essere ancora più efficace perché non rischiamo di danneggiare l'ambiente da cui prendiamo, no? Le porzioni di habitat per restaurare. E quindi queste sono le due strategie fondamentali. Spesso dicevamo con un'autostrada sottomarina, nel senso che quando le portiamo da una parte all'altra, i ricercatori le prendono e poi le trasferiscono da una località all'altra, sott'acqua o addirittura o mettono temporaneamente sulla barca coperta all'interno di vasconi e poi le rimettono subito, le trapiantano subito nelle aree di ricezione.
Alessandro Vannoli, beh, diciamo che gli oceani, i mari sono sempre stati luoghi di costruzione di potere dove viaggiavano merci, esseri umani, pescato e sono stati luoghi anche di intense battaglie, anche per l'egemonia militare sui commerci. Ecco, ci sono dunque interessi strategici che gravano sugli oceani, interessi che vanno forse nella direzione opposta alla volontà di restaurare gli ambienti marini nel modo che ci ha descritto ora Roberto Danovaro. A chi appartengono gli oceani oggi? Quali strategie vengono usate per conquistarli?
Che tra l'altro è una storia bellissima quella che ci ha appena raccontato, perché è davvero una cosa che ti dà l'idea dei vertici che abbiamo raggiunto e anche del grado di
Eh sì.
consapevolezza, che forse è il dato più importante a cui attaccarsi, cosa che non era mai accaduta. Naturalmente è vero che abbiamo lo stesso grado di consapevolezza riguardo al possesso del mare. È una storia complicata, perché di fatto in realtà è il tema su cui si dibatte fondamentalmente da secoli, più o meno dal 500 in poi almeno, su chi possiede il mare, in misure diverse, a seconda poi dopo dei diritti costieri attuali, eccetera, eccetera, su cui possiamo anche non entrare. Ma diciamo che l'aspetto strategico ruota attorno a numerose di queste questioni. Ad esempio, il banale tema del chi controlla i colli di bottiglia o i punti di passaggio più veloci, che sono sostanzialmente sempre stretti o altre cose, che so, lo stretto di Malacca, Suez adesso, Panama, chi controlla questi passaggi, che sono i passaggi che permettono di portare merce più velocemente da un punto A a un punto B, controlla fondamentalmente il mercato degli spostamenti delle merci, tenendo conto che il mare è il mezzo, punto, attraverso cui si spostano le merci. Cioè non ci sono aerei, non ci sono treni che tengano, è il mare che controlla gli scambi mondiali e chi controlla ovviamente il mare controlla dunque in fondo il mondo. Poi non ci sono solamente questi aspetti. Ah, e poi tradotto, questo vuol dire che più o meno lo controllano gli americani, nel senso che per evitare di lasciarlo nel vago questo tema, sostanzialmente sono ancora loro, è uno dei motivi su cui Cina e Stati Uniti in fondo non possono non scontrarsi, proprio perché è un tema di quelli che riguarda le strategie, le economie su una scala globale. Poi ci sono degli aspetti che hanno a che vedere anche con i fondali, perché dai fondali passano tutte le cose che noi facciamo, sappiamo, compresa la telefonata che stiamo facendo adesso, perché i cavi di connessione di internet passano dai fondali del Mediterraneo, molto banalmente. Naturalmente fanno tutti i giri possibili, ce n'è uno che passa, adesso non ricordo bene il giro che faccia, comunque va dal nord Europa, a più o meno circumnaviga tutta quanta l'Africa, passa dal Mediterraneo e via dicendo. Un cavo, intendo, e sono cavetti piccoli, intendiamoci, sono dei cavetti proprio veramente molto piccoli, roba che da un dito, ecco come diametro, e dentro quella roba passa di tutto.
E
Ora,
tra l'altro
ci
sono
vuole
anche
anche
al centro
tantissimo per
di
lanciarsi.
conflitti geopolitici importanti, come abbiamo visto. Noi
Esattamente,
purtroppo siamo in
esattamente.
chiusura, dobbiamo chiudere magari con un invito a riflettere su una proposta che viene dal suo libro, Alessandro Vannoli, quello di una talassocrazia sostenibile. Chissà, questo potrebbe essere il tema di un altro appuntamento per parlare di mari e di oceani. Io intanto vi ringrazio, ringrazio i nostri ospiti, Roberto Danovaro, professore di ecologia e biologia marina presso l'Università Politecnica delle Marche, e Alessandro Vannoli, scrittore esperto di storia mediterranea, autore di molti libri, tra cui anche Storia del mare. Grazie per essere stati con noi.
Grazie a voi, arrivederci.